aspetta. Sdraiata sul cofano all'autosalone. E ti dice prendimi ma schiaccio libidinoso, coglione. Centralizzato più ti scalda e più conviene. Niente carbone, mai più metano. Pace, prosperità e lunga vita al sultano. Spendi, spandi, spandi, spendi e spendi.
Proiezioni ad occhi aperti
per spettatori portoghesi.
E per cortesia, astenersi allergici a spoiler, crostacei e abbonati Netflix.
Le ladre di popcorn risparmiano solo cinesognatori.
Corsa si è fermata su questa via sperduta in gorgo, momento per pensare che l'uomo corre troppo ma non sa dove andare, come il mio amore che non sa dove approdare, che sfiora se ne va senza sosta in gorgo, paralisi di vita, la corsa si è fermata su questa via sperduta.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutte.
Siamo in ritardissimo.
Missimissimissimo.
Ma vi giuriamo che ne vale la pena perché stasera un filmone.
Esatto. E allora, come sempre, siamo andate al nostro cinema mentale e stasera parliamo di un film che si chiama L'ingorgo.
L'ingorgo, lo ripetiamo più volte. Esatto. Andatevelo a vedere perché è proprio bello. Il regista è Luigi Comencini, anno 1979, esatto. Ambientato...
sul grande raccordo annulare, gra... continuiamo il nostro excursus nel cinema italiano.
Sì, siamo in una Roma della fine degli anni 70, in cui ormai l'automobile è un must per tutti quanti e... ed è un bel film che racconta la società dell'epoca e come è chiaro anche vedere quanto le cose non cambino poi,
esatto,
così.
Esatto, in Italia le cose cambiano molto lentamente o forse non cambiano mai, non lo sappiamo.
E forse non solo in Italia. Comunque, esatto. Questo film L'ingorgo è tratto da un racconto di Cortázar che si chiama L'autostrada del Sud.
Sì, e ci sono... tutti gli attori super top del periodo, cioè proprio tutti.
Sì, un bel cast di attori molto frequenti di quell'epoca.
Esatto, c'è Sordi, Tognazzi.
C'è un bellissimo Mastroianni, una super bellissima e giovane Sandrelli.
Esatto, Ciccio Ingrassia, eppure non ci facciamo mancare il cast internazionale con un ancora bellissimo Gérard Depardieu.
Sì, molto giovincello Gérard Depardieu insieme a questa accozzaglia di registi, di attori italiani.
Il film è stato presentato al Festival del Cinema di Cannes del 1979 e niente, molto è uno spaccato appunto sulla società italiana del periodo, che però viene visualizzato innanzitutto appunto, siamo in grande raccordo anulare, quindi tipo l'incubo automobilistico di tutte e tutti noi, e c'è qui chi sta per prendere la patente e spera di non andarci mai, e niente, e quindi vi inseriamo nel cuore del traffico, speriamo che nessuno di voi sia nel traffico in questo momento.
Andiamo strada, se gliela facciamo. Chiami il colonnello Loffredo, la polizia stradale, e chieda quale percorso è preferibile.
Poi, contro mano, non si può dire.
Si mette in mezzo, mi fermi il traffico. Devo completare la manovra, vada. Fermalo! Si metta in mezzo! Ti fermi!
Ecco! Può fare manovra!
Ferreri! Appena la colonna si rimette in moto, mi crei il vuoto!
E questo?
Ecco, vi abbiamo fatto ambientare.
Esatto, speriamo a nessuno siano saltati i nervi con clacson. Siamo in questo enorme, enorme, ve lo dovete immaginare, enorme ingorgo.
Ingorgo, appunto, pian piano si vede una scena iniziale, le macchine che si infilano maledettamente per loro nel grande raccordo anulare, e che è all'inizio della sua esistenza, tra l'altro, un po' in costruzione.
Esatto, avete sentito la voce cioè la voce indimenticabile di Sordi, che è in macchina, ovviamente avete sentito le sirene, sì, da italiano, si inserisce sulla scia dell'ambulanza per riuscire a superare la colonna, si incastra, prova a fare inversione, chiede al suo assistente, adesso vi racconteremo un po' chi sono i personaggi, di bloccargli il traffico per fare inversione, morale della favola, se bloccano lì.
Rimane trasversale sul traffico. Appunto, tutti, ognuno con la propria storia, ognuno con la propria macchina, c'è questo panorama di auto vecchissime, bellissime, tutte bloccate. Ed è giorno. Allora, il film si sviluppa che ci sono tutte queste macchine e ognuna ha la sua storia, e noi vi proviamo innanzitutto, per farvi un po' il panorama generale della situazione, a raccontare che situazioni ci sono in questo ingorgo. Partiamo dunque da quella che abbiamo sentito adesso, che è la macchina con Sordi, un avvocato ricchissimo e super borghese.
Esatto, che guida una Jaguar color senape, per l'esattezza.
È un po' bigiolina.
Bigiolina sì. Senape.
Accompagnato dal suo assistente, che è sicuramente con una dei valori un po' più, dei principi un po' più sani del nostro amico avvocato. Insomma, questa è la prima situazione della macchina che avete appena sentito. Altra macchina. Abbiamo
una famiglia napoletana in 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi sembra 7.
Sono 6 o in 7, nonna, due figli, la figlia, madre, padre,
un bambino, incastrati, insomma.
Più i bagagli sopra, il portapacchi. E niente, c'è questa famiglia napoletana, vi facciamo sentire una presentazione della loro macchinata.
Mi crede, per me.
Sì, avvocato.
Un bambino
senza padre è come una pianta senza luce, non potrà mai essere felice. Perciò fa contento a papà. Chi sto con scartam? Poi ti trovi un bel marito e ne faremo un altro in grazia di Dio.
Sì, sì, fai contento a papà.
Uè, ma che siamo mai? Ma non sapete che l'orina corrode la vernice?
È orina infantile, pisce d'angelo.
Sì, d'angelo.
Ma l'ha fatto pure vicino alla macchina mia, non si vede niente.
E che la chiamate? Macchina quella lì?
Quando è cilindrato? Quando viene registrato?
Ma di che?
A Giaguaro, quanto costa?
E quando l'hai saputo?
Ah beh, per sapere, sapere.
Ecco dunque la famiglia di Napoletani ha questa situazione, c'è una delle figlie che è incinta e il padre che vuole assolutamente convincerla ad abortire.
Sì, perché si capisce che è un figlio, lei non è sposata, quindi è un figlio da un rapporto occasionale e ovviamente sciagura sulla famiglia, c'è tutta la famiglia che approfitta di questa pausa nell'ingorgo per cercare di convincerla che non deve tenere questo bambino. Nel frattempo c'è il primo scambio, perché la cosa bella è che l'ingorgo obbliga le persone a fermarsi e vediamo questo incolonnamento di macchine che si scambiano i vicini, cioè continuano a cambiare e in questo momento la macchina della famiglia Napoletana è affianca alla macchina di Sordi. Sono tutti fermi, quindi il bambino scende per fare la pipì.
E piscia sulla Jaguar.
Esatto, e piscia sulla Jaguar e ovviamente con Sordi indignatissimo, il buon senso borghese non vuole una cosa del genere.
Ecco, dopo questa macchinata abbiamo un'altra macchina con quattro malavitosi, si capisce perché hanno tutti la pistola, sembrano tutti dei tipi un po'...
Sì, classico macio, pistola e, sì. Esatto, e spaghetti,
un
diciamo.
Un po' tontoloni, esatto. Ecco, non rappresentati con gran cattiveria, più nella del bravate, gente che non è mai cresciuta, che... E insomma, poi dopo abbiamo un'altra macchina con la coppia, una coppia uomo e donna che sta partendo per le vacanze a Sorrento in Costiera Amalfitana.
Sì, vanno a Sorrento e sono tutti mielosi perché sono nel loro viaggio delle nozze d'argento. Quindi sono tutti innamorati, cara, caro, tesoro, mamma mia, sì, ti ricordi quella volta?
A una certa della loro età, esatto. Insomma, in cui arrivano allo stesso posto in cui vanno sempre a fare le vacanze.
Esatto, stanno tornando nella camera d'albergo dove hanno fatto il viaggio di nozze.
Sembrano innamoratissimi ancora con il fuoco come all'inizio.
Esatto, e cominciamo però a vedere che in realtà il carattere di lui soprattutto è un pochino più focoso così perché ovviamente... comincia lo sclero di tutti gli ingorghi e quindi si comincia a fare i primi bisticci con i vicini.
Ehi, senta, lei! Dica quello stronzo laggiù, che le corna ce le avrà lui.
Glielo devo dire io?
Sì, sì, glielo dica.
Che ha detto quel deficiente? Ha detto, dica, glielo devo proprio dire?
Glielo dica.
Ha detto, dica a quello stronzo che le corna ce l'avrà lei.
Ma Dio che io sono scapolo, va.
Ha detto che scapolo.
Ah. Gli dica che anche suo padre era scapolo.
Che ha detto?
Ha detto che anche suo padre era scapolo, ma senza intenzione, solo per scherzo.
Dio, quando scendo gli faccio un culo così grosso? Dillo, va.
Che ha detto?
Ha detto che quando scende gli fa un culo così.
Cretino, deficiente!
Ecco, questa scena è molto carina perché c'è la macchina con i due signori delle nozze d'argento che è affiancata a un'altra macchina e all'altra macchina affiancata un'altra macchina con un tizio che gli fa il segno delle corna.
Esatto, e questa piccola cavolata ovviamente nello sclero dell'estate, perché poi si capisce che c'è caldo, esatto. C'è caldo, ci sono le macchine ferme, i clacson, il rumore.
Fa dei motori, esatto. Eccetera. E lui fa questa scenetta di gelosia che però vedremo, in realtà non è sintomo di una buona relazione, ecco.
Esatto, e poi c'è il nostro personaggio preferito, sì, che purtroppo rimane marginale all'interno della storia, ma c'è questo ragazzo, dai, quanti anni avrà?
Trentina,
sì. È tutto un po' leccato, che si capisce sta andando a trovare una ragazza, un amante, non si sa. E
che si chiama Mara.
Esatto, lei si chiama Mara, lui continua, è da solo in macchina e è praticamente nel film ci sono dei suoi flussi di coscienza, perché lui in realtà è l'unico che non litiga con nessuno, perché a lui gliene frega solo di arrivare da lei
e di avere un rapporto sessuale con Mara. È un po' fissato con questa cosa, effettivamente.
Vabbè, però dai, è tenero
e strippa un pochino da solo su questa attesa del piacere, ecco, un po', esatto. È anche un po' dandy,
sì,
no?
Esatto,
lui come...
un po' quella tega lì.
Immaginatevelo così.
Qui hanno tutti i rapi a pezzi, basta un graffietto e sono capaci di spararti. No, perché con l'ingorgo rischi di arrivare in ritardo, ma con l'incidente puoi anche non arrivare più, e io ho Mara che mi aspetta. Dicono che l'attesa acuisce il desiderio. Attenzione a non fumare troppo. Già, ho letto da qualche parte che il tabacco attenua la virilità.
Ecco, è molto carino lui, per adesso è ancora abbastanza calmo, in cui si ripete che non deve pensare troppo a Mara, che piano piano arriverà, che deve fumare poco, è ancora abbastanza calmo.
Esatto, poi abbiamo lui, quello che abbiamo incontrato tutti e tutte, l'incazzato.
Quello che al volante diventa una bestia.
Esatto, è il pelatone.
Anche lui da solo in macchina, ben vestito.
Sì.
Ed è incazzatissimo di essere fermo, più, cioè diciamo mostra più degli altri la sua incazzatura verso il mezzo proprio, esatto. Verso la macchina, la scatoletta di latta dentro cui è.
Esatto, in più riprese del film lui si vede, perché anche lui è un personaggio che è di contorno, e lo si vede picchiare la macchina, inveire contro la macchina, cioè sì, lui è proprio che non ce la fa più a stare lì dentro.
Poi abbiamo un'altra macchina con una bellissima ragazza che...
Sono a due cavalli, tra parentesi, color cielo.
Sì.
Bellissima.
Una bellissima ragazza che si intuisce essere un po' uno spirito ribelle, un po' alternativa, ecco, che si professa femminista.
Esatto, sì, verrà, insomma, si capirà nel corso del film. Siamo nel 79, quindi vi dovete immaginare che lei è proprio lo stereotipo della ragazza a cui sapone, fricchettona, col capello, sì, lungo, liscio.
Con la chitarra.
La chitarra sul retro della macchina.
E purtroppo subisce anche gli sguardi di tutti quelli che è attorno, super indiscreti, e ricordiamo, siamo bloccati, fermi, con le macchine accese ancora.
In colonna,
esatto. In cui tu ti devi... Cioè, lei si sta... sta soffrendo comunque tutti gli sguardi indiscreti altrui. A fianco a lei c'è un furgoncino bianco che porta della merce con un ragazzo, un lavoratore, un ragazzo qualunque, direi.
Il classico furgoncino,
sì.
Lui si mangia il suo panetto mentre aspetta, sì, sta lavorando, ecco.
Sempre nella triade delle macchine vicine c'è quest'altra Land Rover super di lusso, un gippone... bello ciozzo, un primordiale SUV con tre o quattro?
Quattro
biondi figli di papà, che si capirà in seguito anche dalle dubbiose idee politiche, che si capisce subito che sono degli stronzi.
Esatto, che praticamente lei... La ragazza sulla due cavalli si fa tutta la colonna, continuando ovviamente a cambiare i vicini, e si ferma definitivamente nell'ingorgo con da un lato questo ragazzo sul furgoncino e due macchine più indietro questi quattro tizi, che è evidente che sin da subito la addocchiano e la, insomma, continuano a guardarla.
L'osservano.
Esatto.
Altra macchina che però poi si vedrà in seguito, dunque vi accenniamo solo dell'esistenza, è una macchina con un attore famoso interpretato da Mastroianni e il suo assistente, guidatore, autista. Altra macchina sempre che si vedrà entrare a film ben cominciato è una macchina con dei personaggi un po' dubbi sulle loro relazioni tra loro, una coppia di neosposini con
un professore, e lui è Depardieu,
e lui è Depardieu più una tizia molto per bene, molto pulitina, bellina, tutta elegante, accompagnati da un professore che fa l'intellettualone, che è il vecchio Tognazzi.
Esatto. E l'ultima, diciamo, macchinata che vi presentiamo, l'avete già sentita, in realtà è l'ambulanza nella cui scia si è inserito Sordi pensando di fare il furbo e che ha, insomma, trasporta ovviamente un ferito che nonostante le sirene non riesce a passare e si trova nell'ingorgo e scopriamo chi è il ferito. Che
sì,
è
questo ferito è anche è ferito bello grave e rimane bloccato nell'ingorgo.
Perché non mi scaricate? Cos'è, non c'è posto all'ospedale?
Ah, nonne, date una calmata. Non ci siamo ancora all'ospedale.
Quanto mi daranno?
Di carcere?
No, di soldi. Mi ha investito l'autobus. Il mezzo pubblico paga. Sulle strisce. Mi ha investito sulle strisce. Mi è andata bene. Cosa posso perdere? Una gamba? Ma io sto male dappertutto. Lei che pratico? Faccio un po' i conti. Oh, supponiamo che rimanga infermo. Quanto mi daranno?
Ma non lo so, dipende da quanto guadagnava da vivo.
Ma io mica sono morto.
Fagli una siringa di morfina, così sta zitta.
Abbiamo appunto tutte queste macchine, tutti questi personaggi che si trovano immobilizzati in questa situazione e ovviamente il morente qui un po' ci introduce a un'atmosfera comunque di riflessione sociale che c'è dentro il film, perché subito ci sentiamo in Italia, cioè lui ovviamente la sanità non funziona, lui è bloccato in autostrada. Si chiede se sono fermi perché non c'è posto in ospedale e comincia a riflettere su come da tutto questo schifo giustamente poter tirare a campare, quindi chiede all'infermiere di aiutarlo a fare i conti su quanto gli daranno di indennizzo per essere stato tirato sotto da un autobus sulle strisce.
È ancora più emblematica la risposta quando gli dice dipende da quanto guadagnava da vivo.
Esatto.
Perché ti porta anche a quel pensiero sul fatto che la morte comunque è diversa a seconda di che classe sociale, della classe sociale a cui appartieni, ecco.
Esatto.
Dunque sono tutti in coda, ancora motore acceso e inizia questo climax di nervosismo pesante in cui tutti sono costretti a stare vicino uno diverso all'altro.
Esatto, ovviamente l'immancabile sottofondo del clacson spacca nervi e tutti cominciano a guardarsi male, a giudicarsi a vicenda, partono tutta una serie di riflessioni che ognuno fa nella sua macchina su guarda quello, guarda quell'altro, ma quelli cosa fanno, bla 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 bla, ah quelli hanno la macchina figa, quelli hanno la macchina brutta.
Perché chiaramente questa situazione li costringe tutti di classi sociali diverse a essere tutti nella stessa situazione di merda. Dunque, da lì si vedono anche un po' le differenze sociali di ognuno. Chi è in macchina da solo, si permette il viaggio da solo, chi la macchina la riempie al massimo e quindi chi è in sei. È bello il panorama che viene mostrato adesso. Inoltre, il contesto geografico in cui ci troviamo è appunto il grande raccordo anulare in costruzione con tutta la campagna attorno, vari abusi edilizi vicino,
cantieri lasciati a metà, piloni di sovrapassaggi mai finiti di costruire, la stazione di servizio, cioè siamo il classico insomma, situazione da autostrada italiana e tutti si trovano improvvisamente imbottigliati qui dentro. Tutti credono di cavarsela abbastanza anche in fretta, insomma, è un classico ingorgo da grande raccordo anulare. E invece,
a un certo punto devono per forza spegnere i motori.
Spegnere carburante, spegnere i motori, risparmiare. Spegnere i motori, risparmiare carburante, spegnere i motori.
È una moto di un poliziotto che sta girando per il traffico.
Risparmiare carburante, spegnere i motori.
Ma che succede? Ferreri, spegga tutto, anche l'aria condizionata.
Giovanni, digli di aspettare prima di buttare la pasta.
Va bene.
Giovanni, prendi anche un'acqua minerale.
D'accordo.
Ce l'hai il gettone?
Sì, sì.
Va bene.
Ecco, volevamo farvi sentire il fatto che da tutti i rombi di motore accesi, l'impazienza, eccetera, alla fine sono tutti costretti al silenzio e tutto diventa immobile.
Ed è bellissima questa scena perché ti rendi conto di quanto casino stavi ascoltando prima. Cioè, quando abbiamo visto il film, l'impressione che hai è che ti dici: Madonna, c'era bordello. E ti rendi anche conto che è il bordello che tu hai accanto tutti i giorni camminando per strada. E improvvisamente silenzio.
Tutto rimane immobile. C'è un autostopista in mezzo al traffico che rimane in mano col suo cartello con scritto Napoli. Le mucche a fianco che camminano e la gente si prepara psicologicamente a passare un sacco di tempo lì.
Esatto.
Noi ci siamo fatti un po' l'idea che tutto questo possa essere un po' una metafora del consumo.
Sì, esatto, perché è come se questa scena, che è veramente molto bella, desse l'idea che a un certo punto improvvisamente la ruota smette di girare, le persone si trovano per la prima volta senza niente da fare, cioè è una sospensione della vita e soprattutto una sospensione di quei ritmi di vita che uno ha, non perché li sceglie, ma perché è la routine, il fatto di la macchina, fare benzina, il consumo, andare da una parte, da un'altra, avere le proprie cose da fare, e tutti si trovano in questa specie di sospensione in cui improvvisamente viene anche fuori, insieme al silenzio, la vuotezza dell'esistenza di queste persone.
Sì, come se appunto l'essere umano subisca il consumo come un palliativo che quando si ferma l'essere umano è costretto a confrontarsi con le sue nevrosi, con le sue violenze, con il silenzio e ognuno diventa in questa situazione super individualista, egoista e inizia a pensare solo a come sopravvivere e a solo a quello che le serve in macchina in quel momento. E non c'è molto spirito di collaborazione fra la gente.
Per niente.
Poi, è vero anche che io mi ci sono trovata sulla Salerno-Reggio Calabria bloccata per 12 ore più di una volta. E in realtà ci sono situazioni in cui poi è bello. Io ricordo da bimba di quando ci si ferma, spegne i motori, la gente inizia a passarsi il cibo, inizia a chiacchierare per passare il tempo. Però questo film invece, secondo me, rappresenta, vuole essere una metafora della negatività della società. Quindi non si spreca troppo a valorizzare gli aspetti dell'italianità, quanto più a denigrarli, direi.
Esatto. E quindi niente, appunto, da qui è il punto di volta, questo silenzio proprio fa iniziare la seconda parte del film, in cui vediamo come tutti i personaggi, alcuni in interazione tra di loro, altri non escono mai dalla loro solitudine, cominciano a far venire fuori proprio tutti i fantasmi che si portano dietro, la vita che non ha più dei palliativi con cui essere riempita, tutti i nodi improvvisamente vengono a galla. Chi comincia a litigare, chi comincia a... si vede, chi comincia a dire ok, ora io devo badare solo a me stesso e chi se ne frega degli altri, vengono fuori proprio tutti i caratteri dei vari personaggi.
Ad esempio la coppia di cui vi parlavamo prima, che sta festeggiando le nozze d'argento, che prima sembrava tutta rilassata, tranquilla e felice, inizia a litigare fortemente perché la donna non trova le chiavi di casa. E inizia a litigare, iniziano l'uomo inveisce contro di lei, sei sempre la solita, non ti ricordi mai niente, adesso i ladri ci ruberanno tutto, questa paura poi, no, dell'invasione nella propria privacy, eccetera, e inizia una litigata fortissima in cui lei continua a cercare le chiavi.
Esatto. E tutta, diciamo, questa macchina noi ci siamo un po' fatte la pippa che ovviamente il protagonista di questo film è l'automobile, ed è evidente, sia perché proprio riempie lo schermo, sia perché anche a livello uditivo, in realtà, a parte le voci e i rumori delle macchine, non esiste niente, diventa proprio la casa di queste persone. E ovviamente è proprio anche la macchina che diventa la grande macchina in cui tutti noi siamo inseriti e che viene fuori. Qui c'è una bellissima riflessione di Sordi, adesso che vi mandiamo, su un po' l'ognun per sé.
La cosa che dicevamo prima del fatto che della poca attitudine ad andare verso l'altro.
Non risponde nessuno.
Ma com'è possibile? Faccia l'altro numero. Vede Ferreri, io sono socialista e come dicono i socialisti, a ciascuno secondo i suoi bisogni. Ora, io ho bisogno della macchina e questi no, loro no. Allora?
Ma che si vede che anche i suoi camerieri sono usciti con la macchina.
Oddio, io li licenzio tutti. Ma lo sa cosa perdo io oggi?
È una partita di caccia.
Eh già, io faccio le partite di caccia per divertirmi. Attraverso l'eminenza io imbarcavo il Vaticano per fare dell'Italia Bernici, che vogliono chiudermi per via dell'inquinamento. Ora, se il Vaticano ci sta, la fabbrica non si chiude, gli operai non perdono il posto. Lo vede che sono socialista io. Dove va?
A fare la pipì.
Non faccio così, si attacchi al telefono. Chiami l'aeroporto dell'Urbe se c'è un elicottero. O chiami il generale Pace. Qui l'unico modo di uscire da questo casino è l'elicottero.
E la macchina?
Ci resterei, no? Chiami.
Scusate, chi mi fate rifrenare, per favore?
È radio telefono.
Scusate tanto.
Ecco, Sordi rappresenta proprio la feccia della società.
Cioè la borghesia industriale italiana totale, che appunto...
che pensa sempre di essere nel giusto.
Esatto, è super perbenista, buonista. Sordi in questo film non fa altro che sprecarsi in analisi sociopolitiche di ciò che lo circonda.
Che poi quando mette in pratica la sua vita è assolutamente il contrario di ciò che predica. Dunque, appunto, tutti iniziano un po' a innervosirsi, vengono fuori violenze, dispetti fra l'uno e l'altra, e c'è una particolare situazione che volevamo sottolineare, che è quella appunto di questa macchina con questi quattro figli di papà fascisti che incontrano la ragazza femminista.
Esatto, uno di loro scende, va a cercare di parlarle, lei gli fa capire che vuole essere...
In realtà lei all'inizio, quando non capisce che tipo è lui,
sì, è vero,
è un po' ammiccante perché lui è pure un bel ragazzo e lui sta un po' facendo il cascamorto. E a una certa lui le dice, ma vede la collanina che ha un simbolo, e le chiede se è femminista, le fa sì, perché? E lui fa il simbolo della pistola.
Esatto.
E si allontana e ritorna alla sua macchina.
E però appunto questi quattro l'attenzionano per tutto il film, e poi durante tutto il proseguo, dove lei invece, l'unica tra le altre, diventa amica del ragazzo sul furgone, e loro sono di fatto gli unici a prendere questa situazione,
prendersi a cuore l'un l'altro,
esatto,
un po'.
Per conoscere qualcuno di nuovo, per passare del tempo insieme. con sempre sotto lo spettro di questi quattro che li fissano, commentano e soprattutto hanno, non è proprio un clacson, ma il loro furgone ha un suono molto fastidioso e continuano a guardarla e a farle questo suono qui.
E mentre appunto l'ingorgo non va avanti, c'è anche una bella scena in cui c'è un marciatore a piedi che passa tra le macchine e lui procede e va avanti, piano piano, ma va avanti, e ci ha fatto pensare al fatto che nessuno decide di scendere dalla macchina e di pigliare e andare a piedi.
Sì, una delle cose che cioè comunque c'è un po' di assurdo che regna in questo film, più in più punti dici, boh, ok. Uno di questi è che, cioè, parliamo di migliaia di persone, è uno di quegli ingorghi enormi, poi lo vedremo, e nessuno scende e comincia a camminare per arrivare da qualche parte, per far qualcosa. Tutti rimangono
sì,
lì.
Sì, ci siamo dette un po' che la gente accetta il fatto di essere lì. Assolutamente non decide che per attuare i propri progetti scende la macchina e va a piedi. Per diversi motivi. Probabilmente c'è la paura della diversità, del confronto con l'altro, ma anche quella di non voler lasciare il mezzo lì per paura che venga rubato o privati delle proprie cose.
Sì, poi un'altra delle cose assurde è che una delle prime cose, a nessuno chiede che cosa è successo, perché sono fermi. Nessuno va a vedere cos'è l'inizio di questo ingorgo, perché non ha inizio e fine proprio questo.
Mi hanno detto di stare fermo e io sto fermo. Un po'. Come un lockdown. E qua facciamo ascoltare una bella riflessione del padre di famiglia napoletano che parla delle macchine.
Le macchine sono fatte per camminare, e invece stanno ferme. Si fanno nuove strade e si fanno pure nuove macchine, è vero. Eccolo lì. Ancora non finiscono le strade e già arrivano le nuove macchine. Certo che noi siamo un popolo pieno di fantasia. Abbiamo la macchina per camminare e invece siamo fermi. C'è la legge che consente l'aborto e sta pezza disgraziata.
Stai fermo con le mani, aspetta che sta facendo. I panni sporchi si lavano in famiglia.
Ma io la gira che mi lascia
gira. Uccidere.
Ah no, Germano c'ha un figlio nella panza e non tiene il padre.
E con questo sclero del padre che si scaglia sulla figlia, eccetera, eccetera, quella che avete sentito è la nonna che per tutto il film non
un altro
capisce.
Personaggio bellissimo.
Esatto, lei ogni tanto dorme e ogni tanto si sveglia e chiede se siamo arrivati, se sono a Napoli oppure perché siamo fermi, ok. E inizia con questo primo litigio il disastro, sì. Da qui in poi la gente comincia a litigare, saltarsi addosso, prendersi per i capelli, proprio
c'è una cabina telefonica lì nei dintorni, tutti accorrono per chiamare, per avvisare che sono in ritardo, c'è un ammasso di gente enorme. Tra l'altro divertente la scena di uno che fa un bello scherzo, inizia a urlare "si parte!" e tutti vanno via e lui riesce così a telefonare, ha liberato il telefono. E poi ci sono litigi per la fontanella dell'acqua,
perché
punto.
Esatto, un altro dei punti ovviamente è primissimi come ci accaparriamo i beni di sopravvivenza, e uno dei problemi è l'acqua perché è estate,
è una specie di di rappresentazione dell'apocalisse.
Esatto.
Poi c'è un elicottero che gira sopra al traffico, ci siamo fatte l'idea che fosse per riprendere la scena, perché non si caga nessuno poi l'elicottero effettivamente.
Neanche il ferito in ambulanza, certo.
Né il ferito in ambulanza, né l'imprenditore sordi ricchissimo che pensa che lo siano venuti a salvare.
Esatto, perché è l'unico ad avere il telefono in macchina lui, e quindi continua a chiamare tutti i suoi contatti,
sbirri,
per farsi
assessori.
Tirare fuori. Esatto.
E l'acqua, appunto, dicevamo, bene primario, genera diversi litigi e affari vari.
Signore, mi darebbe un poco d'acqua minerale per una povera creatura di pochi mesi che piange disperatamente?
No.
Grazie, molto gentile.
Dottor, dite la ruota a te.
dottore, se mi date 3.000 io la cambio la ruota. Dove la ruota di scopo?
1.000 lire, va bene.
Vabbè.
È gassata?
No, no.
Ah, meno male, se no mi si gonfia lo stomaco. Mi fai bene per la nonna, sì. Bravo, grazie.
Ti è piaciuta l'acqua che ti ha portato la zia?
Le creature a quello non ce la dovete far vedere, avete capito?
Ferreri? Ferreri? Ti offro 1.000 lire. No, quello che vogliono per quella bottiglia. Ho sete, non posso mica dissedarmi sempre a champagne.
Sentite, mi vendereste quella bottiglia? 5.000 lire.
Sì, 5.000 lire.
10.000 lire se la volete.
Posac. Posac! Signore, siamo poveri, monorate. La bottiglia non ve la vendiamo, ma una bevuta ve la offriamo con piacere.
Grazie, siete molto gentili. Grazie mille. Non hanno voluto niente, poveretti.
Peccato che è calda.
Buona, fresca.
Perché non li ha pagati? A me le cose mi piace pagarle.
Non hanno voluto niente, sono buoni, poveretti.
E non capisci un cazzo, Ferreri, se dice buoni, poveretti. O sono buoni o sono poveretti. I poveretti non sono mai buoni.
E che ci possono fare?
Di tutto, ci odiano.
Ecco, questa situazione dell'acqua è molto significativa, perché non so se l'avete, se si riesce a percepire, però la ragazza della macchina napoletana va a chiedere l'acqua nella macchina del nervoso, lui le dice di no, e nel frattempo il fratello napoletano buca le ruote della macchina, avvisa il tizio che ha la ruota bucata, così lei riesce a rubare l'acqua perché il tizio scende a controllare della ruota bucata e tra l'altro gli chiede pure 1.000 lire per aggiustarla. L'acqua che hanno rubato i ragazzi napoletani e che portano poi nella macchina della loro famiglia per condividerla è la stessa acqua che regalano all'imprenditore ricco.
Esatto, e il padre napoletano gli dice: guardi, siamo poveri, ma l'acqua si regala, punto. E invece sordi è perché non li hai pagati. Adesso siamo in debito con loro.
Molto, molto carino questo spezzone, secondo me. E a questo punto c'è l'entrata del personaggio che vi anticipavamo prima, interpretato da Mastroianni, che è questo attore famoso.
Sì, di fatto interpreta se stesso, sì, praticamente.
Esattamente.
Idolo delle folle, proprio.
Idolo
bello.
Delle folle. Lui sta sonnecchiando in auto, non si è neanche reso conto che c'è un ingorgo, è proprio
sembra
beato.
Un po' in postumi quasi.
Sì, beato. L'attore che interpreta si chiama Montefoschi. Insomma, lui non capisce bene cosa succede, si sveglia in questo posto, sbronza, chiede che succede.
All'autista.
E si trova attorno una marea di gente che lo riconosce.
E giustamente, cioè oddio, giustamente, boh, mica tanto, però la gente comincia a battere sul vetro per chiedergli l'autografo, per chiedergli di salutarlo, eccetera, eccetera. E lui è completamente a metà tra lo schifato e il terrorizzato da questa situazione.
Sì, lui appunto sembra un principino servito e riverito, però in realtà mostra le sue insicurezze in questo momento. Cioè, la gente attorno ha paura, non sa come comportarsi, non sa bene come gestire questa situazione. Ecco, vi presentiamo la macchina del Montefoschi.
Grazie, grazie. Ma perché non me ne andate a fanculo? Grazie, grazie, bravi. E si sfasciate la tua macchina, disgraziati. Sì, beh. Allora. Carloni! Carloni, dove sei?
dottore, ho trovato questo signore qua. È una casetta proprio qui a ridosso della strada. Perché non viene a riposarci un po'? Magari per stare un po'
dottore, se mi fa l'onore, magari si dà una rinfrescata, poi si mangia qualcosa.
Va bene, ma se dopo si riparte, dove c'è là la casa?
Qui a due passi.
Ecco qui, guardi, proprio vicino alla strada.
Carloni, su, proteggimi, vieni, venite da quest'altra parte.
Non esca lei, vengo io lì. Largo, fate largo, non spingete, lasciatelo passare. Non spingete dietro, dottore,
sono io.
Lo prenda per me.
Guardi lì. Dove sei? Venga come dottore, che sei io, venga. Via!
Andate via, signore! Andate via, signore!
Andate via!
Potevoschi!
Lasciatelo passare, andiamo, via!
Potevoschi, e paghi le tasse?
E chissà se paga le tasse Montepuoschi.
Chissà.
Comunque, avete sentito, lui viene portato via da questa situazione da il suo autista, che lui chiama terrorizzato, che nel frattempo ha trovato questo signore che ha la casa proprio a ridosso dell'autostrada, ma proprio a fianco all'autostrada, e che gli offre la possibilità di venire in casa a risciacquarsi, a proteggerlo dalla folla e niente, lui entra e c'è la moglie di questo
signore. Una bellissima
signore.
Sandrelli incinta e molto giovane.
Esatto, questa giovane donna incinta che è la moglie del signore che lo ospita. E niente, è molto evidente che c'è un ossimoro tra lo stile di vita che conduce questo attore, che si capisce essere molto famoso,
e la semplicità della coppia che vive in questa casa, in cui lui entra e trova la Sandrelli coi guanti di gomma che sta pulendo qualcosa, che non lo riconosce neanche, tra l'altro, cioè, quindi che non gli dà tutto quel peso che la gente sta dando in quel momento all'attore. E insomma, si vede l'enorme differenza fra i due modus vivendi. Tra l'altro, la casa di questa coppia, appunto, si trova a ridosso del grande raccordo anulare, e si capisce che loro continuano a vivere lì dentro e cercano di non farsi espropriare la casa, appunto, non andandosene.
Esatto, che infatti questa casa è in mezzo ai piloni di un allungamento dell'autostrada, è evidente che non starà lì. Ecco, è molto precaria, anche oltre che la loro situazione economica, come si capisce, anche proprio la loro situazione esistenziale.
Nel frattempo le situazioni vanno avanti, la ragazza femminista continua a conoscere di più il ragazzo del furgone, sale in furgone con lui, iniziano a suonare la chitarra, a parlare di che cosa vuol dire essere in una relazione, ci sono...
Se la raccontano,
poi lei vanno a fare pipì, mentre lei fa pipì viene sempre osservata e spiata da questi stronzi del Land Rover.
Il ragazzo la difende perché questi si infilano per guardarle sotto le mutande praticamente.
E lei cerca di sminuire un po' la cosa. Poi c'è appunto il litigio della coppia delle chiavi che continua ad andare avanti, lei continua a cercare le chiavi, non le trova, e lui inveisce sempre di più.
Esatto, e diciamo vengono al pettine molti nodi.
Sì.
Mi dispiace, ma le ho trovate. No.
Ah sì, queste sono le chiavi della cantina di mamma che hai perso 2 anni fa. Non servono più. Abbiamo cambiato la serratura.
Guardatelo. Ma guardatelo com'è contento. In fondo ti seccherebbe se le trovassi quelle famose chiavi.
Tu sei pazza.
Io ti conosco. Tu sei capace di augurarti che ci abbiano svaligiato la casa per poter sfogare il tuo odio contro di me.
Irene, io ho perduto una sola occasione nella mia vita 25 anni fa. Quella di restare scapolo. Io mi sento veggente. Io le chiavi le vedo, sono lì infilate nel buco della serratura. Parlano, chiamano. Signori ladri, venite, ladri, accorrete. Qui c'è un'occasione tutta d'oro. Una cretina ha voluto facilitarvi il lavoro. Offresi appartamento da saccheggiare con chiavi nella serratura e infilini nell'ingorgo.
Se vuoi riprenderti la tua libertà, puoi, eh?
Irene, non mi provocare.
Ascolta, Carlo, non ho mai augurato la morte a nessuno, ma ti giuro che E la vedovanza deve essere una cosa bellissima. Perché una moglie può parlare bene di suo marito solo da vedova. Ah, la buona anima di mio marito, si dice così, no? Tutte le avventurette che hai avuto. Io stavo zitta, ma ero al corrente. Facevo perché mi faceva comodo, ma occhio per occhio, dente per dente.
Mi fai pena. Mi fai pena e mi fai ridere.
La signora ha avuto tanti amanti. O se non ti pigliavo io, eri ancora zitella.
Ora che ci penso bene, mi sembra proprio di averle date a te quelle maledette chiavi.
Se tu mi avessi dato le chiavi, io le avrei messe qui, in tasca. Invece, tu non mi hai dato niente e io non ho niente.
Come forse avete capito dalla sua voce tremolante alla fine, in realtà lui per la prima volta si mette... Lei ha disfatto la macchina per trovare queste chiavi, ha trovato delle chiavi che aveva perso anni prima. E lui non ha pensato di mettersi le mani in tasca. E mentre gli dice, secondo me le ho date a te, lui effettivamente trova le chiavi.
E... Ma lo stronzo mica dice esatto. Ce le ho io, perché ormai è nella posizione d'orgoglio in cui non può assolutamente fare questa cosa, quindi sta zitto.
Esatto, e è molto bello perché questa coppia forse è tra quelle più rappresentative della situazione, perché è proprio la rappresentazione di una relazione che funziona perché...
Non c'è dialogo.
Non si può parlare perché si è presi a fare altre cose, ad andare nell'albergo bellissimo in Sorrento, a essere in macchina, ma in realtà nel momento in cui si trovano chiusi in macchina insieme vengono fuori tutti i drammi.
Devono per forza parlare e devono per forza mettersi a confronto l'uno con l'altra e per una futilità tutti i nodi vengono al pettine. Ritorniamo al nostro amico Sordi, che fa a una certa, sente anche lui il bisogno di
pisciare, piscia come tutti gli altri esseri umani.
Fa la pipì o la cacca? A me sembrava la cacca.
Ah, forse no? La cacca. Non beh, so, vabbè, comunque anche qui è bello perché proprio lui è imbarazzato di avere dei bisogni fisiologici.
Sì, e dice, no, non mi è mai successo prima, è tutto imbarazzato, non sa come gestire la cosa. Scende dalla macchina ed è costretto ad andare... In questo punto in cui ci sono tutte auto demolite, in cui tutti stanno cagando e pisciando fondamentalmente, e quindi c'è un bordello di gente e non riesce a trovare un posticino intimo in cui
appartarsi. Esatto, e anche qua è molto bello, lui per tutto il film dà ordini ma non sa fare niente, tanto che chiede al suo assistente di trovargli il posto giusto dove non c'è nessuno. E ovviamente tra le altre immaginatevi quanto può essere facile, c'è tipo mezza autostrada che sta pisciando nello stesso momento.
Sì, si capisce anche come questa persona sia assolutamente incapace appunto di tutto senza il suo assistente, cioè lui fondamentalmente è la testa e il braccio dell'avvocato. È tragica, è penosa sì. questa cosa. E c'è una bellissima osservazione che fa Sordi, uscito dal pisciatoio, su quello che ha attorno.
Oh, che schifo! Vede Ferreri? L'umanità si riconosce sempre dalla puzza. Ah, prenda nota, Ferreri. Scriva. Costruzione viadotto, con raccordi di svincolo, impresa. Ha scritto?
Grazie.
Allora, Ferreri, che dici?
Dunque, i terreni sono tutti dell'immobiliare Roma Sud, che aveva progettato un piano di lottizzazione semi-intensiva, con delibera, eccetera, eccetera. Poi il Ministero dei Lavori Pubblici, sì. Con delibera, eccetera, eccetera, ha disposto una variante sul piano di viabilità regionale, spostando la superstrada, questa 98, più a sud. Di modo che veniva a tagliare in due i terreni dell'immobiliare Roma Sud. E adesso tutto è fermo perché i piloni sono stati fatti. La superstrada non c'è perché l'immobiliare Roma Sud ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. E così non ci sono né le case né le strade.
Come dire che l'immobiliare Roma Sud ha preso una fregatura. Bene, mettersi subito in movimento. Mi chiami Scamozzetti. Voglio comprare il controllo di questo immobiliare.
Come avvocato vuole comprare una fregatura?
Sì, da una fregatura si può fare un buon affare. Vede Ferreri, se l'immobiliare passa in mano mia, vince il ricorso al Consiglio di Stato, la superstrada si risposta a nord, buttiamo via questi piloni, Con un colpo di ruspa ci sbarazziamo di questa casaccia e io ci faccio un quartiere intensivo collegato con la città da questa bellissima strada di scorrimento.
Ecco quella qua, la mente dei nostri pisciatori.
Esatto, e con questa scena proprio di sordi che voi vi dovete immaginare, questa finisce dicendo questa bellissima strada di scorrimento, si gira e c'è un pilone di macchine infinite. Quindi proprio la mente imprenditoriale.
La grande menzogna.
Esatto, la grande menzogna di non ci sono né le case né le strade alla fine. E con questa bellissima riflessione noi ci fermiamo per una pausa. Vi ricordiamo che
Potete scriverci per mail eustachio@endivia.net oppure chiamarci, se siamo in grado di rispondere, al 351-9127-269.
Sappiamo che l'avete visto questo film, fatevi avanti.
Oggi la benzina è rincarata. È l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va? L'auto che comodità, sulla Topolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e a forza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino amaranto si stacca l'incanto, 46. Sulla Topolino amaranto si va che l'incanto nel 46. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino amaranto si va che l'incanto nel 46. Bionda, non guardar dal finestrino che c'è un paesaggio che non va. È appena finito il temporale, 6 case su 10 sono andate giù. Meglio che tu apri la capote e con i tuoi occhioni guardi in su. Beviti sto cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi. Sulla Topolino amaranto si va che un incanto nel 46. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, mi sembra una fionda, e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino amaranto va che lo incanto nel 46. Topolina, Topolina! Topolina, Topolina, Topolino amaranto si va che l'incanto è 46.
ricordiamo che la soluzione agli ingorghi non è costruire nuove strade, ma produrre meno macchine.
Passeggia per il campo, parla da sola, piange e si dimena.
Vi ricordiamo che stiamo guardando L'ingorgo, di Comencini del 79 e continuiamo questo viaggio da fermi, direi, in tutti i sensi e torniamo nel nostro terribile ingorgo.
Continuano a succedere varie cose, c'è un camioncino di fricchettoni che canta, di giovani scout comunisti, non si capisce bene.
Mi sa che è la giovanile del Partito Comunista.
Mamma
però.
Mia, è veramente atroci. E poi ci sono i quattro fascistelli che continuano a spiare, a rompere le scatole, a essere presenti. E niente, durante tutto questo bordello c'è anche un altro fatto in concomitanza, cioè che c'è la partita dell'Italia.
Esatto, e è bellissima questa scena perché vedi che finalmente le persone hanno qualcosa che le tiene impegnate di nuovo, non devono stare da sole con se stesse o con gli altri, e c'è questa carrellata su tutta la sequenza delle macchine, tutti con l'autoradio sullo stesso
sintonizzata
canale
sulla partita, sì, come se appunto fossero tutti stati distantissimi emotivamente, emotivamente basta e non fisicamente in questo ingorgo, ma che immediatamente l'italianità del calcio riunisce le differenze di tutti.
Esatto.
Anche sull'ambulanza c'è il tizio appunto morente e gli autisti dell'ambulanza che invece sono attenti a sentire la partita che va avanti.
Esatto, e c'è questo, come è ovvio, l'Italia vince e c'è questo momento di unità popolare, tutti compaiono tricolori ovunque, tutti si abbracciano, tutti urlano insieme ed è veramente in contrasto con quello che è successo finora. Fino a due secondi prima si scazzottavano per l'acqua, vi ricordo. E
l'Italia vince.
L'Italia
e
vince.
Quindi tutti siamo amici, tutti ci abbracciamo e vi facciamo sentire la felicità della vincita.
Ah sì, questa scena, tra le altre, non so se si passa dall'esterno con la gente che esulta all'interno di un camper di una famiglia tedesca, che è l'unica che se la sta vivendo bene, anche perché un po' sa da vacanze in Italia questa situazione, e che da dentro si stanno cucinando da mangiare, guardano
tutti ordinati, tutti biondi, tutti elegantissimi, magri.
Esatto, esatto. Guardano fuori la gente che festeggia e hanno la TV accesa.
Abbiamo vinto! Sei contenta!
Attenzione, su, mi dispiace per lei, ha perso la scommessa. Abbiamo vinto 1-0.
Nej, kom, ni vet när det är färdigt.
Det är mycket, mycket intressant.
Hoppas att det smakar bra nu. Det är bara en.
Non sappiamo se siano realmente tedeschi, olandesi o russi.
Gli elicotteri dell'esercito e dei vigili del fuoco adibiti ai trasporti urgenti sono insufficienti e anche il carburante rischia di mancare perché le autobotti sono bloccate nel traffico. Dall'aeroporto di Fiumicino giunge notizia che parecchi aerei girano ormai al limite del carburante in attesa dell'arrivo dei controllori del traffico aereo che vengano a dare il cambio a quelli che, esausti dopo 12 ore ininterrotte di servizio, hanno abbandonato il loro posto.
Ecco, appunto, l'Italia in scatafascio, tutti nel traffico, le trasmissioni televisive dicono appunto che non ci sono mancanza di mezzi per soccorrere, eccetera. E sembra, cioè, rappresenta questa cosa tragica del fatto che l'Italia è disorganizzata, che però è una sorta anche di rallentamento del consumismo e del capitalismo dell'Italia. Quindi a voi l'interpretazione, se è una cosa tragica oppure no, il fatto che tutti i servizi non è detto che debbano per forza sempre funzionare.
Però l'Italia ha vinto la partita.
Quindi chi se ne frega.
Esatto. E avete sentito all'inizio che diceva amore, abbiamo vinto, mi dispiace per lei, professore. Siamo proprio, è stato un piccolo passaggio nella macchina di cui vi dicevamo prima, quella con Depardieu per intenderci, e, dove questa coppia di
neosposini
si trova a condividere il viaggio con
sto professore Tognazzi.
Esatto, che fa un'analisi sul ruolo dell'automobile che, per quanto leccata e accademica, è interessante.
Bevi, amore, bevi. Quando la vedo bere con tanta passione, io gli voglio ancora più bene.
Stavo appunto spiegando a suo marito che allo stato attuale delle cose la macchina, l'autovettura, non risponde più a un preciso dettato consumistico, ma è ridotta ormai a status symbol, per cui che circoli o non circoli non ha nessuna importanza.
Com'è giusto. Sei d'accordo, Franco?
Sì. Cioè, non lo so. Certo che io vorrei anche circolare con questa macchina. Professore, questa qui fai 160 senza che te ne accorgi.
Vede, lui mi recepisce ancora il fatto consumistico come un momento liberatorio. È fuori strada. Aggiornati, figliolo. Aggiorniamoci.
E se consumassimo un piccolo spuntino?
Magari. Mia moglie, quando si mette in viaggio, pensa a tutto lei.
Beh, sì. Ha bisogno di sicurezza.
La signora ha anche previsto il caso di emergenza.
Oh. Che cosa fa?
Può sempre servire, no?
Certo.
Su quale zampine?
Come?
Le mani.
Ah, anch'io. Cos'è?
Liquido detergente ai fiori dei Caraibi.
Potenza dei mass media.
Franco, là!
Che orrore.
Oh. Ah, mi dispiace, si è rovesciata. Non fa niente, la vado a riprendere. Faccio una corsa.
E la macchina, insomma, è effettivamente stato uno dei primissimi beni di consumo di massa in Italia ed è un po' anche l'emblema della società dei consumi, che è uno dei temi di questo film.
Che ti rende dipendente da qualcosa, quindi è diventato un oggetto irrinunciabile a cui nessuno riesce a farne a meno.
Sì, non si può non avere e ti indebiti.
Non si può abbandonare.
Per avere, esatto, non si può lasciare in autostrada. E è bello perché in realtà tutta questa situazione ricrea quasi una mini città o ancora di più un mini condominio quasi. Cioè vediamo che
un po' la Ballard, sì.
Esatto, cioè proprio tutti sono assolutamente atomizzati
nelle loro scatolette.
Esatto. Come sentite dentro, ormai sono lì da un bel po', è quasi sera, e loro cominciano ad avere praticamente una vita quotidiana. Cioè, lei dice va bene, mangiamo tutti insieme, altri cominciano, i bambini, che ci sono i bambini che rendono le macchine un parco giochi, ci sono le persone che dormono in macchina. Cioè, è diventato di fatto la rappresentazione cartografica di una società in cui ognuno è per sé.
E che in cui ognuno si relaziona all'altro per convenienza o per conflittualità. Dunque solo se gli può servire l'altro o se deve scaricare il proprio stress su qualcun altro. L'unica figura che in realtà un po' esula da questo discorso è la ragazza femminista con l'amico del furgoncino, che intanto se la passano, lei canta ai bambini, si divertono nonostante la tragicità della situazione, ecco.
E siamo di nuovo nella casa dove abbiamo lasciato Mastroianni, quella che Sordi non vede l'ora di tirare giù per costruire i suoi palazzi.
Quella dell'esproprio.
Esatto, e praticamente insomma c'è questa situazione familiare, siamo davanti alla televisione, quindi è evidente che è ora di cena.
La televisione tra l'altro ha un'immagine fissa con una canzoncina, sì, in cui dice i programmi riprenderanno appena sarà possibile, perché non c'è nessuno che può fare i programmi.
Esatto, sono tutti nell'ingorgo e c'è questo scambio dove insomma la differenza di vita tra l'attore interpretato da Mastroianni e questa famiglia che lo ospita diventano evidenti. Però
Mastroianni in realtà mostra, cioè fa trapelare un po' la sua invidia verso la semplicità di quella situazione e viceversa l'invidia invece del povero, diciamo, verso la vita di Mastroianni.
E quindi davanti a questa TV finalmente ferma e quindi le persone parlano, perché c'è tanto questa cosa qui, che se il mondo si interrompe, quello che rimane siamo noi stessi o gli altri, e quindi anziché essere davanti alla TV zitti, in realtà si parlano.
Puttana.
Dottor Montefoschi? Perché non si ferma a dormire da noi stanotte? C'è la camera di mio nipote che è sempre vuota.
Sì, non so.
Noi siamo una famiglia semplice. Non le possiamo offrire molto, però.
Mi avete offerto la cosa più bella. Una serata in famiglia.
Chissà che botte di vita là in città.
Che botte di noia.
Facciamo a cambio?
Di che?
Di vita, la sua con la mia.
Lei che mestiere fa?
Io? Io sono un poveraccio, dottore. Guido la ruspa e non è nemmeno mia. Mi danno una miseria. E tutto il giorno su quella ruspa che sembra un carro armato, per cosa poi? Per 3.000 lire l'ora. Sa cos'è la mia passione, dottore? Il cinema. Sì, io non so cosa darei per avere un posto di autista a Cinecittà. Anche per stare vicino al favoloso mondo del cinema, dottore.
Guadagnerebbe meno.
Sì, ma avrei i nervi più sani, però. Ma lo sai che tutto il giorno io sono su quella ruspa che sembra un carro armato e tremo come una foglia, torno a casa, devo prendere due pastiglie per dormire?
Balla tutto il giorno sulla ruspa, poi la sera a letto mi balla ancora per mezz'ora.
Sai che ci vorrebbe qui? Un whisky.
Io whisky non ce l'ho. C'ho del vino se lo vuole.
Io ce l'avrei, ma è in macchina.
Vado a prenderglielo io?
Magari. Grazie.
Prego.
E qua Mastroianni e la Standrelli rimangono soli. Ma non vi diciamo come mai.
Esatto. Però, insomma, l'avete un po' capito, si piaciucchiano. Ecco, diciamo così.
E nel frattempo sta calando la notte e quindi tutti si preparano ad affrontare la notte, tutti si preparano a dormire, chi a chiacchierare, ognuno passa la notte a modo proprio e appunto c'è questa grande, questo fatto che sono costretti tutti ad essere in una parità assoluta nella loro situazione di sfortuna.
E vi mandiamo appunto un bellissimo, in realtà succedono varie cose, è uno spezzone importante, ascoltatelo bene, e noi ci siamo scervellate e niente, vi lasciamo con Sordi che ha uno dei suoi immancabili discorsi col suo povero assistente, l'ennesimo,
e da cui dopo vi spariamo il nostro pippone.
Ferreri?
Sì, avvocato.
È sveglio?
Sì, avvocato.
Per carità, non si addormenti, eh?
No, avvocato.
Tenga gli occhi aperti, stia in guardia. Che qui può succedere di tutto, eh?
Stia tranquillo, avvocato.
Siamo circondati da brutte canaglie. Gente immonda.
Certo, avvocato.
Sorveglia. Che è sto rumore? Ferreri?
Sto mangiando i salatini, avvocato.
E canta, canta, invece di vergognarsi. Si può sapere almeno che stai cantando.
Tutte le macchine in mezzo Germana. Alla via, tutte le macchine Germana. Pure la mia. Sì.
Lo sai che lo parlo bene.
Sì, lo so.
Sempre
lo
so bene. E allora ascoltami. Noi dobbiamo abortire. Cioè, tu devi abortire. L'aborto è legalizzato. Ti ricordi quando ci fu il referendum? Fosti proprio tu a convincermi a scrivere no.
Ma che c'azzecca, papà, che la loro referendum votò divorzio.
E che sì, è la stessa cosa. Tu sei giovane, moderna, spregiudicata. Non vorrai dirmi che sei contro l'aborto?
No, non sono contro, però non voglio abortire.
E perché?
Come non ha voluto abortire mamma quando era incinta di Vittoria e tu ancora non l'avevi sposata.
Ma tu che cazzo mi stai accucchiando? Io dopo l'ho sposata, gli ho dato un nome a quella creatura. È vero o no? Come ti chiami tu? Ti chiami Vittoria Cargiù? Ti chiami Vittoria Cargiù?
Si parte.
Cargiù è un nome onorato. Un nome che deve essere fiero di portare. Avete capito?
E sai quanto ce ne importa a lui?
Silenzio!
Io non ce la faccio più. Mi sono stancata. Uè, ferma la macchina che voglio scendere.
Ah no? Sono 12 ore che stiamo qua fermi.
Ah sì? Allora va bene.
Ingorgo paralisi di vita. Quante macchine vicino e l'ingorgo è un gran casino.
Germà?
Sì, papà.
Non c'ha a mettere la parola casino, se no la TV non la trasmette.
Grazie, papà.
Angela, non fare così, ti prego, Angela.
Ecco questo bel la doppietta di Sordi che non vuole che l'assistente dorma perché ha paura che gli succeda qualcosa alla macchina, e a fianco il dialogo sull'aborto del padre napoletano con la figlia.
È interessante, ci sono due cose che noi volevamo tirare fuori da questi dialoghi. Uno che ci siamo chieste, allora i due personaggi evidentemente di potere in questo film sono Mastroianni e Sordi, che oltre ad essere tra gli altri gli attori più famosi sono gli unici che hanno un assistente, quindi che hanno delle persone di servizio, quindi sono al vertice in miniatura, e ci siamo chiesti, ok, però l'unico che viene aiutato e che in realtà passa la serata in casa di fatto,
che dorme in un letto,
esatto, è Mastroianni. Nessuno va a prendere Sordi, nessuna delle persone attorno sa chi è, anche se lui si atteggia a persone importanti.
Probabilmente
lo è,
pieno di soldi, però interessante capire chi ha più potere in questa situazione, e non è l'imprenditore pieno di soldi, ma bensì l'uomo di spettacolo.
Esatto, e ci siamo chieste perché la decisione di far vedere che insomma di fatto chi se la cava, chi trova un aiuto, una situazione, chi ha davvero il culo parato è un uomo di spettacolo.
Sempre all'interno del discorso che l'italiano medio ha come formazione la televisione e viene imbottito di nozioni solo dalla televisione e passa in sordina tutto quello che è l'abusivismo edilizio, chi prende realmente le decisioni poi effettive sull'Italia.
E quindi abbiamo visto un po' questo spaccato in miniatura che di fatto chi ha davvero il potere lì è Sordi, ma a chi viene riconosciuto prestigio sociale invece è l'attore.
È l'attoretto.
Esatto, e quindi un po' questa cecità su da che lato sta davvero il potere in questa situazione.
E sempre a proposito di cecità c'è il discorso sull'aborto. Dunque il padre che rigira la questione della libertà dell'aborto, che però sta cercando di privare della libertà di scelta sua figlia.
Esatto, ed è molto bello questo, diciamo, il fatto che l'aborto diventa uno strumento ulteriore di controllo del corpo da parte dell'autorità maschile, in questo caso il padre, e non insomma, la possibilità di avere una scelta sulla propria vita riproduttiva. E quindi è bello che il padre dica noi dobbiamo abortire. È interessante questa lettura anche della legge sull'aborto.
Ne ha tanto questo film, ne ha tante di cose questo film da dire, e nonostante ve lo stiamo raccontando quasi nei minimi dettagli, va visto. Perché
sembra, perché non è vero che non
è vero,
raccontando
è pieno di atti significativi e non vorremmo davvero che lo guardaste, ecco. E succedono varie cose, appunto, che non possiamo raccontarvi tutte. Quella più pesante in assoluto è, purtroppo, è quella che succede fra la ragazza femminista e i quattro giovani fascisti.
Accendi, che se parte? Accendi i fari. Hanno fatto fuori.
No! No!
Chi? Cuoter camion.
No! No!
Porca madosca. Gli stanno a fare la festa. Che succede? Guarda. Io gli sparo.
Che sei pazzo? Stiamo mettendo nei guai.
Mo che volemo fa?
Ma che vuoi fa? Niente. Dai, illumina.
Se la stanno a fa tutti e tre.
E certo, ma che non li leggi i giornali?
Pensa che una volta la ragazzina dei 15 anni se la sono fatta in 17. Smorza.
Ma perché?
Mi fa impressione.
Non lo sai che nelle maggiori capitali estere si paga per vedere due che scopano? Illumina.
Se fosse tua figlia mica staresti a guardare, faresti qualche cosa.
Mia figlia non la nominà nemmeno. Non la nominà, capito?
Andiamo su, e state buoni, no? Ma che volevo litigare per un'ipotesi?
Mia figlia sta a casa sua. Mia figlia non va in giro di notte sola come una mignotta.
Smorza.
No, accendi.
Spara un colpo per aria.
Sì, sì,
buoni. E il porto d'armi c'haemo per difendere noi e le nostre famiglie. Ma chi la conosce, Molly?
Magari ci piglia gusto.
Smorza, smorza.
Questa è la scena più terrificante del film, in cui la ragazza viene stuprata di fronte agli occhi dei quattro malavitosi che sono dietro e rappresentano un po', no, la testa delle varie persone che si possono trovare di fronte a una situazione del genere e i vari pensieri che sfiorano l'italiano medio, l'uomo medio, sì. L'individuo medio. Tutto.
È bello anche, cioè bello, è comunicativo, il fatto di decidere di rappresentare la scena della violenza, in realtà non si vede quasi niente, ma vista da un'altra macchina, con loro quattro, che sono i quattro malavitosi che guardano e che decidono di non intervenire, e c'è proprio tutta l'attitudine voyeuristica di questa cosa qui, tutto il sentimento di guarda il tuo orticello che se no andiamo nei problemi.
Però poi sbircio anche, perché esatto, poi sono un viscido.
E l'altra cosa è che lei urla, lo sentite, l'altra cosa, cioè non si vede niente, si sente il loro commento e lei che urla e siamo incolonnati.
E nessuno fa niente, quindi l'omertà di questa situazione è totale. E a me era venuta in mente anche una riflessione che poi non sono riuscita ad avere dei riscontri effettivi, ma ho il ricordo di un qualcosa letto, forse una mia libera connessione al richiamo dello stupro di Franca Rame, che è sempre avvenuto appunto con il rapimento della stessa da parte di, penso fossero sempre in quattro tra l'altro, di quattro fasci che hanno la situazione è andata più o meno simile, ecco, non in un ingorgo, però può essere che sia un richiamo a questa cosa. E detto questo, la situazione va avanti, il ragazzo del furgone, mentre viene superata la ragazza, è stato picchiato ed ha perso conoscenza. Quando sta tornando l'alba, la situazione si rischiara un po', il ragazzo è molto arrabbiato, ha anche dei forti sentimenti di vendetta, c'è un po' questo risveglio generale dall'ingorgo di tutte le persone.
Esatto, e appunto sì, c'è l'alba e arriva il secondo bene, diciamo il secondo bisogno primario. Prima era stato l'acqua e secondo comincia ad essere il cibo a un certo punto. Sono lì da un giorno e il furgoncino guidato dal ragazzo che appunto era diventato amico di lei e che è stato picchiato era pieno di omogenizzati. Lo si vede perché lui ha un furgoncino della ditta che quindi ha tutte le pubblicità attorno e si inizia insomma anche qui a vedere che rapporto si può avere con una situazione di questo tipo, tutti hanno lo stesso bisogno, che strade si possono prendere.
E tutti vogliono arraffare del cibo. Fondamentalmente, mentre il ragazzo e la ragazza sono un attimo sconvolti e sono lontani dal furgone, a una certa inizia a esserci un giro di business di omogenizzati da parte della macchinata napoletana che inizia appunto a vendere alle varie macchine gli omogenizzati e poi si capisce che hanno preso tutti gli scatoloni messi da una parte al di là del guardrail e il ragazzo si rende conto della situazione e va verso gli scatoloni.
Esatto, e interrompe questa vendita che viene fatta dei barattoli che lui ha nel furgone.
Oh, ma dove l'avete presa questa roba? Siete impazziti? Ma l'avete presa dal mio furgone?
Ma chi l'ha visto,
signore? Mica roba vostra, ladri, sì, ladri, io mi denuncio.
Ma chi sta tu?
Non corri, t'accirano!
Non è roba vostra!
Ma chi sì? Che vuoi?
Voi questa roba non dovete toccarla, capito? Ce l'ho in consegna.
Ma la gente ha fame!
E se ha fame facciamola mangiare! Vogliono mangiare, va bene, facciamoli mangiare, ma gratis però! Calma, calma, ce n'è per tutti, un barattolo a testa, non fate confusione. Ecco, uno a testa. Calma.
Ed ecco l'arraffo generale, la corsa all'omogenizzato.
Però è bello che lui decida che insomma lui il problema non è che la gente sta mangiando questa cosa, ma che si incazza perché lo stanno vendendo agli altri. E un po' anche il fatto che sia un omogenizzato, non un cibo qualunque, fa capire molto la scena, che è un richiamo a quanto sia infantile la gente in questa situazione.
Sì. E stiamo per giungere alla fine, ci sono adesso dei dialoghi abbastanza significativi di cui uno è il fatto da sordi che osserva la macchina dei napoletani e continua a guardare la ragazza napoletana incinta e inizia a fantasticare sessualmente su di lei. Quindi c'è proprio questo climax di delirio, di scambio di ruoli, di contaminazione tra le persone, che fa venire fuori il peggio delle persone.
Ferreri, una volta io stavo davanti al televisore, stavo guardando una cantante qualunque. Io non sentivo quello che cantava perché l'audio era chiuso, eppure io ero lì fisso a guardarla immobile. Quella bocca muta che si muoveva così sinuosa mi eccitava. A me mi eccita.
La napoletanina. E che faccio?
E non lo so, vada lì, le offra del denaro. Una scrittura, le faccia incidere un disco. Insomma, le dica qualcosa. A me mi eccita. Vada.
Ecco l'uomo d'affari che vuole ottenere tutto con i soldi e ce la fa.
Sì, perché nella scena dopo vediamo la ragazza con un assegno in mano che va dalla mamma e
La
credo
sorella,
la
la sorella.
sorella che le fa vedere l'assegno e in lacrime, però le fa vedere l'assegno e non solo la sorella ovviamente è contenta perché sono un sacco di soldi, ma le dice anche così forse ti sistemi. In questo modo, risolvendo anche il problema di essere incinta, insomma, si intuisce che si spera che nasca una relazione con quest'uomo ricco che metta tutto a
E tra
posto.
l'altro, la napoletanina mette in dubbio a questo punto di voler effettivamente avere il figlio perché forse ha più voglia di far carriera e di essere scritturata come cantante. Insomma, quando dicevamo il peggio degli umani viene fuori in queste situazioni di delirio, è proprio così.
E infatti giunge, insomma, siamo alla conclusione, il film tira le somme e ovviamente il signore che era dentro l'ambulanza muore, non avrà mai l'indennizzo per essere stato preso sotto da un autobus.
E ci sono altre varie situazioni, tipo il ragazzo che pensa a Mara, che strippa, inizia a fare avanti e indietro, a tamponare le macchine, lo stressato, quello che era inizialmente stressato e ce l'aveva tantissimo con la macchina, che adesso è serenissimo, ha fatto l'unico che ha fatto tra l'altro il suo percorso di catarsi in cui
Esatto.
ha ritrovato se stesso. E niente, adesso vi lasciamo con la benedizione del prete che entra nell'ambulanza dove il tizio che sperava di ricevere dei soldi dal suo incidente muore nel traffico, muore nella totale assenza di tutti, tra l'altro, e che muore lasciando l'ultimo pensiero al gatto a casa.
Noi ti ringraziamo, Signore, di aver chiamato a te e accolto nel tuo seno quest'uomo, togliendolo dai disastri del mondo. Salvaci, oh Signore. Salvaci dalla plastica. Salvaci dalle scorie radioattive. Salvaci dalla politica di potere. Salvaci dalle multinazionali. Salvaci dalla ragione di Stato. Salvaci dalle parate, dalle uniformi e dalle marce militari. Salvaci dal disprezzo per il più debole. Salvaci dal mito dell'efficienza e della produttività. Salvaci dai falsi moralismi. Salvaci dalle menzogne e dalla propaganda. Rispettate la natura. Amate la vita. Congiungetevi carnalmente nel rispetto del prossimo. Fornicare non è peccato se fatto con amore. Amen.
Permette, reverendo. Ho ascoltato le sue parole. Bellissime. Controllo una casa editrice. Le piacerebbe collaborare?
No, grazie.
Perché?
Sì, al prete è affidata la missione un po' di fare la morale del film, raccogliere tutti gli spunti che ci sono dentro il film.
Questo giovane prete un po'... un po' strano, non esattamente il tipico prete. Non tutti i preti sono così integri mentalmente. E comunque è un'altra riflessione il fatto che la religione è l'unica cosa che tiene un po' insieme effettivamente la mente umana, che la riporta a dei valori etici e di rispetto verso l'altro.
Sì, voglio dire, fare questo discorso in Italia è interessante.
Sì, perché... e l'ultima parte che vi facciamo sentire, che riporta sempre su questo discorso di che cos'è la religione per l'uomo, che è un attaccamento di cui ha bisogno... ma ha un bisogno assoluto ad attaccarsi a qualcosa che gli dia delle sicurezze e che gli faccia pensare che c'è una salvezza. E il film lo facciamo finire con la confessione di una madre che ha un bimbo malato in macchina e che è stata bloccata nell'ingorgo, e non si capisce se questo bimbo poi si salverà oppure no.
Esatto, e niente, l'Italia pretarola che trova solo lì il senso della sua esistenza, insomma, si chiude così questo film.
Sono 6 anni che dorme. È nato proprio così. Perfetto in tutto, solo che dorme. L'hanno visto tanti professori. Ci hanno pure scritto sui giornali. Non si capacitano. Per un paio d'anni me l'hanno tenuto all'ospedale. Poi me l'hanno rimandata a casa e mi hanno detto: signora mia, non ci capiamo niente. Per quello che ci facciamo noi lo può fare anche lei. Io gli dico: ma l'iniezione per tenerlo in vita chi gliele fa? Dico: lei. Io dico: ma io mio marito, perché io mi impressiono. Lui ha imparato e gliele fa. Poi sono andata dal vescovo e gli dico: cosa direbbe se lo portiamo a Lourdes? Lui dice: signora, lo porti pure a Lourdes, mi pare una buona idea. Le vie del Signore sono infinite. Così l'ho portata a Lourdes. Siccome non è successo niente, torno dal vescovo e gli dico che dorme sempre. Lui dice: si vede che non è nel volere di Dio. Lo lasci dormire, che forse sogna gli angeli. Adesso ho letto sul giornale che a Napoli c'è un mago che può tutto. Ma a Napoli quando arriviamo? Forse è pure contento se dorme, ma io sono pure contenta se sento la sua voce. Vorrei che si sveglia per sentire la sua voce.
Yes! Bellissima questa puntata.
Bellissimissima, veramente figo, ma era.
Vabbè, un po' di spontaneità è venuta fuori.
Fino all'ultima cartuccia, gambe inchiodate al pubblico, bocca sigillata al caldo dell'estate umido, sopra il pulpito un altro sudito.
Noi ci facciamo sempre pat pat quando finisce la puntata.
Vedere queste ossa rotte dall'alto dei suoi grattacieli che trafiggono la notte. Ma qua giù un altro stato è un altro prato, ingiallito dai laghi di percolato. Chi l'ha sperimentato ruba, non gli resta che direzionarsi dove avrà avvistato vie di fuga, senza alcun rimorso a cui volgersi, perché la corrente segue sempre il corso nonostante i vortici, perché l'uomo è un corpo che potete incatenare, ma fin quando non è morto c'ha il diritto di sognare. Altro che fabbriche, tramonti sopra le rapide, anime sparate dal centro di una piramide, strade arabiche, grotte di rocce laviche, vento sulle poppe di flotte transoceaniche. Una libertà di cui non siamo il giudice, eppure eccola là, oltre ste finestre sudice, riverberata sulle nostre macchine seriali, sulle nostre scrivanie, sopra i nostri calendari. Stufi di ripetere sto mantra, imbottigliati nello stesso ingorgo iniziato nei 60. Di rimpetto al solito semaforo che non so come, ogni volta che ritardo si colora d'arancione. In bagno a guardarti allo specchio assuto, ammira la persona più assente che tu abbia conosciuto. Stanco, tenti di dimenticarlo, ma rimarrà come l'alone di un quadro su un muro bianco e in bilico. Certe notti il mondo è così libero nel mitico riflesso di vita dello zodiaco. Tipico, da qui l'essenza meta nel ripido, volo verso Creta nel cielo di ferro liquido. E già arrendi di questi tempi, va a finire che comprendi che per stare bene è meglio se ti vendi. Ok, senti, a chi menti, per quanto prendi, non ricompri la vita con gli stipendi. Ornati di futilità e città incantati, incartati fra muri incrostati e due prati segati. Per carità, grati della libertà, strati ma per parità, il vostro egoismo vi sotterrerà. L'anima con affissioni nel vostro viso, in depressioni da barometro impazzito. Il subconscio che vi afferrerà con la sua mano, vi insegnerà cosa non può essere un essere umano. Una libertà di cui non siamo il giudice, eppure eccola là, oltre ste finestre sudice, riverberata sulle nostre macchine seriali, sulle nostre scrivanie, sopra i nostri calendari.